Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Benvenuti, Emanuela Campanile al microfono. Iniziamo oggi con una citazione. Non ho dubbi che si possa trovare una sintesi sulle unioni civili anche nel dialogo con la Chiesa Cattolica e tenendo conto delle preoccupazioni espresse dal Pontefice e dalle gerarchie cattoliche. Sono le parole del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano durante la visita a Madrid, che con decisione è intervenuto ieri su uno dei punti caldi che sta animando il dibattito politico italiano, i Pax, la questione delle unioni delle coppie di fatto. Dibattito che divide anche la stessa maggioranza. Ad opporsi non sono soltanto parlamentari di UDC, Lega, N, Forza Italia, ma anche dell'Udeur, note le posizioni di Mastella contro il disegno di legge sui Pax, per l'appunto. Ci si chiede allora se il nodo sulle circa le unioni di fatto, che dovrebbe risolversi entro il 15 febbraio, possa nascondere il problema di fondo, che è quello della famiglia e quindi del futuro della stessa Italia. Questo per citare il giurista Giuseppe Anzani, che in un articolo di oggi sul quotidiano Avvenire spiega gli ulteriori benefici che una coppia di fatto godrebbe una volta approvato il decreto di legge, vantaggi invece che ai coniugi legittimi sono negati. Ora ascoltiamo nell'intervista di Alessandro Gisotti le parole di Monsignor Giuseppe Bettori, segretario generale dei Vescovi Italiani, intervenuto proprio questa mattina alla conferenza stampa di chiusura sui lavori del Consiglio Permanente della CEI.
Eccellenza, innanzitutto quali i temi principali, quelli più significativi fra i tanti che sono stati affrontati nell'ultimo Consiglio Permanente della CEI?
Era il Consiglio Permanente dopo il Convegno Ecclesiale di Verona, quindi puoi immaginare che al centro dell'interesse dei Vescovi era appunto una valutazione del convegno stesso, dell'importanza di questo incontro pieno di ascolto, di fiducia, di convergenza, di propositività, qual è stata appunto la realtà di Verona, e quindi una valutazione di questa grande esperienza e un rilancio di questa esperienza anche in vista della nota pastorale che i Vescovi approveranno nell'assemblea di maggio ad attuazione del convegno stesso. Quindi la riflessione ha guardato soprattutto a questa esperienza, come pure alla tematica che si andrà a individuare come tematica portante della prossima Assemblea Generale, che sarà uno sguardo sulla missionarietà della Chiesa, partendo dalla missione ad gentes, favoriti anche dal 50° della pubblicazione dell'enciclica di Pio XII Fidei Donum. A partire dalla missione ad gentes, vedere quali stimoli essa dà alla missionarietà anche tra di noi qui nel nostro paese, all'interno della nostra realtà sociale ed ecclesiale. Non è mancato poi ovviamente anche uno sguardo a tutte quelle che sono le dinamiche più attuali della vita sociale del nostro paese.
A proposito di fatti che sono particolarmente all'attenzione oggi della politica, ma non solo, della società italiana, sappiamo che sulle unioni di fatto il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha esortato il mondo della politica ad ascoltare le preoccupazioni della Chiesa. Come ha accolto queste parole del Capo dello Stato?
Mi sembra che questa sia una ulteriore espressione del riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica di quello che è il ruolo dei cattolici all'interno della vita del Paese e del loro apporto che sia nel passato come nel presente essi hanno dato e possono dare alla convivenza sociale. E in questo, come in altri argomenti, i cattolici contribuiscono non portando la posizione che nasce dalla loro fede, quanto quegli argomenti razionali intorno alla realtà dell'individuo e della vita sociale che, magari promossi dalla fede, essi però intendono condividere proprio perché razionali anche con gli altri cittadini italiani. Mi sembra molto importante quello che il Presidente ha detto, anche in funzione di quella che egli auspica una sintesi. Egli non ha utilizzato la parola un compromesso. Noi non potremo mai entrare a compromesso, cioè a una mediazione tra i nostri principi e altri principi con essi confliggenti. Sintesi significa, a mio modo di vedere, anche un rispetto delle identità, e questo ci rassicura qualora si possa giungere ad una a costruire qualcosa insieme anche su questi elementi e su questi ambiti che il Presidente proponeva.
Ecco, nella sua ultima prolusione al Consiglio Permanente della CEI, il Cardinale Camillo Ruini ha sottolineato che non vi è motivo di creare un modello legislativamente precostituito che inevitabilmente configurerebbe qualcosa di simile a un matrimonio dove ai diritti non corrisponderebbero però uguali doveri. Perché questo ragionamento in sé così logico trova tante opposizioni in certi ambienti, secondo lei?
Ma io credo che l'opposizione nasce dal fatto che molti intendono questo riconoscimento delle unioni di fatto come un primo passo verso altri traguardi che sono anche da alcuni ben stati espressi, cioè verso la costituzione di una pluralità di modelli familiari. Ed è chiaro allora che non si possono contentare di un riconoscimento di diritti individuali concessi attraverso quello che può essere un diritto comune o un diritto privato. E quindi il progetto che sta dietro, il cammino che alcuni intendono aprire con il riconoscimento delle unioni di fatto, è qualcosa di confliggente con la figura della famiglia monogamica costituita sull'unione tra l'uomo e la donna, così come la Costituzione propone per noi in Italia.
Lei citava giustamente un momento così importante per la Chiesa italiana come Verona, vivificato anche dalla presenza del Papa, Papa Benedetto che sarà presente anche a Loreto fra pochi mesi in fondo per un incontro con i giovani e quindi un altro momento forte per la Chiesa italiana. Quali sono, se vogliamo, le sue aspettative per questo 2007 appena iniziato?
Direi anzitutto è da sottolineare quello che lei diceva circa il rapporto tra Chiesa italiana e Santo Padre. Fa parte del DNA della Chiesa italiana questo rapporto ed esso è ulteriormente, direi, accresciuto anche dalla presenza del Santo Padre che ogni volta che ci incontra dà a noi una pienezza anche di insegnamento che ci aiuta a sostenere il nostro impegno anche di testimonianza nella vita sociale. Da questo punto di vista noi ci aspettiamo molto anche dall'incontro del Santo Padre con i giovani italiani a Loreto il 1 e 2 settembre, cui lei accennava prima. E tutto questo non fa altro che inserirsi appunto in una storia che è una storia lunga della Chiesa italiana e nella sua fedeltà al Pontefice e nel dono che il Pontefice è per la Chiesa italiana stessa. Si tratta di una vicinanza che ci sostiene in un momento anche non molto facile perché il contesto culturale nel quale viviamo ci chiede appunto delle fedeltà al Vangelo e delle fedeltà all'uomo che sono anche costose per i cattolici italiani oggi.
Abbiamo ascoltato le parole di Monsignor Giuseppe Bettori, segretario generale dei Vescovi Italiani, nell'intervista di Alessandro Gisotti. Stiamo parlando dunque dei Pax, domani il voto sulla mozione per rinviare la presentazione del disegno di legge il 15 febbraio. Dicevamo un dibattito che divide la stessa maggioranza di governo. Non a caso il vice premier e ministro degli esteri D'Alema in un'intervista di oggi su Repubblica dichiara, cito testualmente, lancio un appello sommesso ai nostri alleati, sto per partire per il Giappone, al mio ritorno spero di trovare il governo. E al telefono abbiamo uno degli alleati della maggioranza che dice no ai Pax, il senatore della Margherita ed ex presidente delle ACLI, Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani, Luigi Bobba. Senatore, benvenuto, grazie per essere con noi.
Buongiorno.
Allora, senatore, sarebbe pronto a votare contro il governo in materia di coppie di fatto?
Ma non so ancora che cosa ci propone il governo, quindi è difficile dire se votare in un modo o in un altro. Prima bisogna esaminare qual è la proposta. Tra l'altro lei ha usato ripetutamente la parola Pax, ma comunque non è prevista in alcun modo una legislazione simile a quella francese da cui deriva appunto il termine. Bene, insomma, fare chiarezza perché il programma dell'Unione prevede esclusivamente il riconoscimento di diritti individuali dei conviventi di fatto.
E secondo lei è possibile allora un'armonizzazione tra governo e Parlamento?
Questo lo vedremo, la proposta del governo poi non è come dire un diktat, non si tratta di un decreto legge, si tratta di un disegno di legge che poi deve seguire il normale iter parlamentare e come tutti i disegni di legge, compresa la finanziaria, ovviamente il governo ha non solo il diritto ma il dovere di intervenire per indirizzarla nel modo che ritiene più congruo e più convincente.
Si parla di dare diritti e di tutelare i diritti alle coppie di fatto, ma secondo lei si parla a sufficienza delle politiche per la famiglia?
Direi di no, c'è un'accentuazione che andrebbe spostata proprio perché il nostro paese, in qualche modo, queste politiche hanno cominciato ad affacciarsi solo negli ultimi anni, mentre invece sono una vera e propria emergenza nazionale. Dobbiamo in qualche modo imparare molto da quello che hanno fatto gli altri paesi europei e seguire una strada che è iniziata, a cominciare anche dalla finanziaria, dove ci sono 3 miliardi di euro di impegno per le politiche familiari, e però anche questo cambiamento è ancora solo un passo nella direzione giusta, bisogna camminare molto più spediti.
Abbiamo sentito il commento di Monsignor Betori: la Chiesa non può accettare compromessi, però era alquanto soddisfatto del termine usato dal Presidente della Repubblica, sintesi. Secondo lei, in qualche modo, un accordo con la Chiesa sulle unioni di fatto lo ritiene possibile allora?
Ma io credo che il richiamo del Presidente della Repubblica sia non solo opportuno, ma anche esprime un sentire profondo del Paese, perché la cultura della famiglia, l'attenzione alla famiglia ha sia un rilievo costituzionale sia dei valori forti nella vita quotidiana, e dunque nel momento in cui si affronta una tematica che ha, diciamo, elementi delicati e problematici, è bene appunto che si giunga ad una sintesi con la pazienza necessaria per la sintesi.
Ritornando alla famiglia, lei diceva appunto che non si parla a sufficienza delle politiche per la famiglia. Se fosse possibile, da cosa inizierebbe?
Direi intanto da avvicinarci il più possibile alla spesa sociale per le famiglie, che avviene, non so, in paesi come la Francia, la Germania, i nostri grandi paesi di riferimento a livello europeo. Secondo, una politica che sia particolarmente attenta alla questione della natalità, visto il trend demografico particolarmente sfavorevole. Terzo, una forte struttura di servizi per la conciliazione tra lavoro e famiglia, perché anche questo abbiamo un dato negativo, che le donne italiane hanno un tasso di occupazione tra i più bassi in Europa. Dobbiamo invertire la tendenza, più fertilità e anche più occupazione, perché questo è quello che sta avvenendo in Europa. E quarto, credo che sia indispensabile che l'insieme delle regole previdenziali, fiscali, di servizio, di trasferimenti monetari abbiano, diciamo, la percezione che la famiglia è in qualche modo una risorsa della comunità e che i figli sono un investimento sul futuro, dunque non una spesa a perdere, ma piuttosto un modo di in qualche modo generare, pensare al nostro domani come paese.
Quindi lei ritiene che la questione delle unioni delle coppie di fatto e la politica per la famiglia possa essere portata avanti tranquillamente, parallelamente?
Anzi, penso che le due cose non possono non camminare insieme. Io stesso, come responsabile del welfare della Margherita, la settimana prossima, il 9 di febbraio, terrò un seminario proprio per presentare un complesso di proposte dedicate, appunto, intitolato "Prima le donne e i bambini", per un welfare generazionale e familiare, e un modo di mettere l'attenzione su dei temi che forse la grande stampa lascia un po' ai margini.
Per esempio, ritornando a bomba sulle priorità?
Sulle priorità, per esempio, riconoscere alle donne, per esempio, una contribuzione figurativa in ragione per la pensione, in ragione del lavoro di cura che hanno dedicato nel allevare e sostenere i figli, e magari hanno avuto carriere lavorative più incerte, segmentate, e oggi si trovano, come dire, delle pensioni più basse. Per esempio, riflettendo in fondo sul sistema fiscale, che non tiene sufficientemente conto del reddito effettivamente disponibile per i singoli componenti del nucleo familiare, per esempio rivedendo radicalmente il sistema delle tariffe dei grandi servizi sociali, dall'acqua al gas alla luce e ai rifiuti, che di fatto oggi penalizzano proprio le famiglie, quelle più numerose.
Quindi, per quanto riguarda il prossimo passo che, come appunto senatore, lei intende fare in questo momento di tensioni e, tra virgolette, di battaglia parlamentare?
Ma guardi, il governo per la prima volta ha istituito un ministero per la famiglia. Credo che sia una straordinaria occasione da non perdere per dotare finalmente il nostro paese di un moderno assetto di politiche familiari che sappiano in qualche modo fare di questo un elemento cruciale del futuro del paese, come lo è stato in questa finanziaria la manovra imponente sulla riduzione del costo del lavoro, così in qualche modo dovremmo orientare un numero cospicuo di risorse e di interventi proprio per pensare al nostro domani, e lo si pensa se siamo capaci di aiutare le famiglie e le donne italiane a realizzare tutti i figli che effettivamente desiderano.
Quindi lei ritiene che la situazione che sta attraversando il governo oggi non sia così critica come traspare dalla battuta di D'Alema?
Ma guardi, io penso che su questi temi murarsi vivi maggioranza opposizione dentro il proprio ambito non sia una buona scelta, e che occorra cercare delle soluzioni che siano il più possibile convincenti per uno schieramento che vada al di là appunto delle reciproche appartenenze. Se sapremo fare questo, credo che sapremo fare qualcosa di buono per il Paese.
Bene, allora, senatore, io la ringrazio, magari ci risentiremo perché pare che i tempi siano lunghi, insomma. Grazie per essere stato con noi, ringraziamo appunto il senatore della Margherita ed ex presidente delle ACLI, senatore Luigi Bobba. Termina qui lo spazio dedicato oggi a uno dei nodi che sta affrontando il governo italiano, cioè ovviamente la questione delle unioni delle coppie di fatto. Grazie per essere stati con noi, un saluto da Emanuela Campanile.
105 Live,
Radio Vaticana in diretta.